Ho fatto molto, c'è qualcosa che potevo fare la lezione questa sera. Ho deciso di fare una cosa un po' particolare, nel senso che quando Lisa mi è mancata, io stavo studiando con Daniel una parasha nel libro di Shemot, che è considerato la parasha cosiddetta normativa, cioè dove ogni versetto praticamente c'è una regola, con tutti i commenti, ed era proprio il momento di studio ogni mercoledì, noi ci trovavamo, studiavamo questa parasha, poi abbiamo dovuto interrompere per un periodo per quello che è accaduto. Allora, io pensavo di riprendere un solo versetto di questa parasha e di provare a commentarlo con il pensiero di un rabbino dal nome Colonimus Shapira, nato nel 1889, che fu rabbino del ghetto di Varsavia durante tutte le persecuzioni naziste. Lui non fece mai mancare una lezione di Torah a tutti i suoi alunni, nonostante tutto quello che stava accadendo nel ghetto di Varsavia. E la lezione che farò questa sera su questo versetto è una lezione che lui fece poco tempo prima di essere fucilato, appunto, nel ghetto. Il versetto che vorrei commentare, la parasha che studiavamo con Daniel, è l'inizio di questa parasha, la parasha di Mishpatim, che dice così: Ve'elu Mishpatim Asher Tassim Lifnei. Questi sono gli statuti che tu, Moshe, dovrai mettere davanti al popolo ebraico. Rashi, nel suo commento alla Torah, dice cosa significa mettere davanti al popolo ebraico uno statuto, un insegnamento. Significa che tu non ti devi mai azzardare a lasciare gli ebrei senza una spiegazione. Devi insegnare agli ebrei che quando tu insegni qualche cosa, quando tu parli di qualche cosa, devi spiegare molto bene tutto quello che dici, in modo che gli ebrei capiscano, e che di fronte a loro la Torah sia come un tavolo apparecchiato. E Moshe rimane per tutta la sua vita con questa idea che tutto deve essere spiegato, deve essere fatto capire. Però accade che qualche tempo dopo Dio dice a Moshe: Moshe, è arrivato il momento della tua morte. Moshe chiede di non morire, chiede di entrare in Eretz Israel, ma Kadosh Baruch Hu gli risponde: nulla, non c'è niente da fare. Ho deciso che qui tu finirai la tua vita. E in questo momento Moshe dice queste parole: per favore, non lasciare che nel popolo ebraico non ci sia una persona per tutta la congrega, per tutto il popolo. Deve essere una persona che esce davanti a loro. Ed è come se Moshe ripetesse l'insegnamento che Dio gli aveva dato, che tutto deve essere posto di fronte alle persone, cioè scegli una persona che sappia spiegare tutto. E poi Moshe aggiunge una frase e dice: però questa persona deve anche yavolifnei, deve saper anche entrare davanti a loro. E quindi non si capisce che cosa significhi l'uscire. Abbiamo capito cosa significa, ma che cosa significa entrare? Allora, nel 1942, Colonimus Shapira radunò i suoi alunni e raccontò un piccolo passo che è scritto nel Talmud. Il passo dice così: quando Rabbi Eliezer si ammalò e stava per morire, mi cresce un talmidam le bacro, entrarono i suoi alunni per visitarlo. A loro gli alunni gli dissero: Rabbeinu, nostro maestro, la medemu orfor chayim, insegnaci le strade della vita, venisce barele fariero la mamma, in modo che noi possiamo entrare un giorno anche noi nel mondo dell'aldilà. Amarle, disse loro il maestro, va bene, ma al punto si deve sapere come si arriva nell'Olam Haba. Zaharu le kavod panechem, state molto attenti all'onore dei vostri compagni. Manehu benechem leitayom, e quando insegnate ai vostri figli, e chi sono i figli ma anche gli alunni, dovete insegnare loro che nella vita non tutto si può capire. Veshivum ben birchet al bidecha famil, e cercate di farvi sedere accanto ai maestri. Se la pensate quando fate questi là, le uniche mie tengono di sappiate davanti a chi state. Se voi metterete in pratica queste quattro cose, entrerete nel mondo futuro. Si chiede il Rav di Varsavia, perché gli chiedono queste cose proprio qualche istante prima che il maestro se ne vada? Perché quando una persona se ne va, è il momento che ti lascia l'insegnamento. Quando una persona parla, ti ricordi quello che ha detto, ma le ultime cose di una persona sono le cose che rimangono più impresse. Allora loro vogliono sentire dal maestro le ultime cose prima che il maestro se ne vada. E si chiede la Rava che cosa intendeva dire agli alunni. Intendeva dire: sappiate che io adesso me ne sto andando e non sono più un maestro. Adesso i maestri diventerete voi. E insegnate tra tante cose ai vostri alunni che nella vita non tutto si può capire. Cercate di dire ai vostri alunni di allontanare i vostri alunni dall'intelligenza, dalla sapienza. Cioè lui intendeva dire, dovete insegnare ai vostri alunni che bisogna avere fiducia, fede e umiltà anche quando succedono delle cose che non si possono vedere. Solo un maestro che riesce ad avere umiltà di fronte ad una cosa che non si può spiegare è il maestro che lascia negli alunni una traccia che permetterà anche a chi sta di fronte a lui di entrare nell'Olam Haba. Allora Talmud Shapira diceva queste frasi di fronte ad un gruppo di ebrei che ne vedeva di tutti i colori, che ne ha viste di tutti i colori e che ne ha supportate di tutti i colori. Allora lui intendeva dire ci sono delle cose nella vita che non si possono capire. Moshe intendeva dire, sì, tu a Kadosh Baruch Hu mi hai detto che devo spiegare tutto agli ebrei. Io spiego tutto, quando faccio una lezione, io la lezione cerco di spiegarla. Però ci sono delle cose che non si possono spiegare e che tu devi dare al popolo ebraico una persona che faccia capire agli ebrei che quando succedono delle cose, ci sono delle cose che per noi sono finite, basta, non si può spiegare, ma nonostante tutto io vado avanti. E nonostante tutto, io non perdo la fiducia in Akadosh Baruch Hu, perché nella vita succedono delle cose terribili che non si possono capire. Ed è così che nella parasha di Mishpatim, il Rav, Karol di Moshe Pira, racconta suo ultimo racconto prima di morire, prima di essere fucilato. E lui racconta una cosa che compare nel trattato di Terracotta. Lui dice, scritto nel trattato di Berakot, un racconto, amara Diosè, diceva a Diosè, Pamachat, Aitime Alef Badere, una volta me ne andavo per la strada, Benignasti nel furbato, sono entrato in una casa distrutta. Ora attenzione a quello che sta accadendo qui, secondo il Rambam, non è mai accaduto. Ma in realtà si tratta di un sogno che il Rav racconta ai suoi alunni e gli dice, guardate che cosa ho sognato. E noi crediamo molto nei sogni. Io sono entrato in una casa distrutta, nel Burgotti di Gerusalemme, una delle case distrutte di Gerusalemme, e il padre, e stavo pregando, ma Elia, e venne il profeta Elia, Zapurlato, che sia benedetto, e Shaman Elia la teta, e mi aspettava che finissi la fitilà, mi aspettava sulla porta, al Shishian, fitilà di, finché io ho finito la mia fitilà. E a Hashishianti, che fila di, a Marli, quando ho finito la mia fila, mi ha detto, Shalom, mi ha salutato. A Marli do, Shalom Alefa, anche io gli ho risposto al saluto. A Marli, vieni, ma qual c'è amata per cui va? Figlio mio, mentre stavi in questa casa distrutta, che voce hai sentito? Vuol dire che lui ha sentito la voce di Akadosh Baruch Hu mentre stava facendo tefillah. Si chiede il Rav Kolori Moshapira, come mai la voce di Akadosh Baruch Hu la sente solo in una casa distrutta? Spiega il Rav in Vasavia e lui dice perché ci sono delle cose che nella vita si possono sentire solo ed esclusivamente se tu vivi in un momento di distruzione. La gioia è tanto bella, la simpatia è tanto bella, le battute sono tanto belle, ma se tu vuoi addentrarti nella realtà, nella vita, a volte devi entrare nella distruzione. La distruzione ti fa pensare. E lui sente la voce di Dio all'interno di una casa distrutta. E lui gli dice, sì, ho sentito una voce, e questa voce diceva, tu vada come una colomba, e diceva, poi, per i miei figli, le cui case sono state distrutte, che io ho allontanato da Israele, che sono andati, sono stati uccisi in giro per il mondo. E degli auguri che mi disse, bene, sappia che questa cosa, dato dopo, la dice 3 volte al giorno. Anche quando noi non lo sentiamo, Akadosh Baruch Hu piange per le distruzioni che capitano agli israeliti. Allora si chiede il Rav, ma allora se Akadosh Baruch Hu piange, perché ce ne manda se distruzioni? Se Akadosh Baruch Hu è dispiaciuto quando noi piangiamo, lui piange, ma allora perché ce ne manda? Risponde Kolori Moshapira, ecco il problema, e qui dobbiamo chiudere la sala cinesca. È il momento in cui noi non possiamo dare nessuna risposta. L'unica cosa che noi sappiamo è il pianto di Akadosh Baruch Hu quando piange il popolo ebraico. Ma di più noi non possiamo rispondere e non potremo mai dare una risposta. Allora noi ci troviamo di fronte ad una cosa alla quale noi non potremo mai dare una risposta. Allora rimane solamente il Bifnem, cioè la cosa che noi sappiamo, la cosa chiara, che Avisa era una ragazza fantastica, che sapeva avere il rapporto con gli altri, sapeva essere amica degli altri, era una persona che io non ho conosciuto, non ho visto chiaramente, ma che posso, come diceva Gianfranco, conoscere nei racconti delle persone, ed era una ragazza fantastica, chiamava il canto. Nella Torah c'è scritto che chi ama il canto è un profeta, perché solamente chi ama il canto e la musica è una persona che pensa. E questa era la grandezza di Alisa. E Alisa andava a studiare tutte le settimane, andava a studiare con la Rabbi Berni, andava a studiare, mi piaceva studiare. E lei aveva queste cose, aveva l'amicizia, aveva la felicità, aveva lo studio, aveva il canto. Di più non lo possiamo sapere, questo è quello che è davanti a noi. Perché Akadosh Baruch Hu ha fatto accadere questo? Finito. Noi in queste cose non possiamo sapere niente. Però a me è rimasto una cosa, è rimasto un grande insegnamento. Il grande insegnamento, come diceva Moshe, il vero maestro, è quello che di fronte a una cosa che non si può sapere, non perde la sua emunà. E io l'ho già detto, e lo ripeto, che mai potrò ricevere un insegnamento più grande di quello che mi hanno dato i genitori di Alisa, che non hanno mai perso la loro prima, nonostante tutto quello che è accaduto. Io ho trovato in Daniel che continua a studiare regolarmente e che mi telefona e che quando salgo una lezione mi mando 800 messaggi perché vuole studiare. Io lo conosco, conosco la famiglia, è veramente per me un grande insegnamento. L'insegnamento che di fronte l'impossibilità di sapere e di fronte alla rabbia, l'unica cosa che resta è la immunata a Carlos Barocco. Questo è un insegnamento che io ho ricevuto e che presumo dovremo ricevere tutti quanti, a me e a tutti.